Il video.
Buonasera a tutte, buon 26 Nissan. Allora, siamo ancora nel mese di Nissan dove non. Sentite? Sì. Ah, no, un secondo che. Ragazzi, un minuto che. Ok, vado. Allora, come dicevo, siamo nel mese di Nissan dove non si fa Tachanun, dunque le tefillot sono anche più corte. Siamo ancora nel mese della Geulah, non dimentichiamolo. Oggi giorno molto particolare, giorno che ricordiamo i caduti della Shoah, come abbiamo fatto stamattina, che nel minuto di silenzio noi non siamo state in silenzio perché abbiamo messo tzedakah, abbiamo pregato insieme per tutti i milioni di ebrei che sono stati uccisi e trucidati durante la Shoah e in particolare e purtroppo anche dopo. E dunque giorno molto solenne e che ricordiamo prima di inoltrarci nella parasha della settimana. Allora, la parasha di questa settimana è la parasha di Shmini, dove siamo, terzo libro del Pentateuco, Chumash Vayikra, parasha Shmini, e siamo agli 8 giorni di inaugurazione del tabernacolo, del Mishkan, che durò di fatto 7 giorni, e l'ottavo, di cui parla appunto la nostra parasha, e più precisamente il primo del mese, capomese di Nissan, Rosh Chodesh Nissan del 2449, dove finalmente la Shrina, la presenza divina, si posò sul Mishkan. E poi ricordo giustamente anche, non solo alla fine, ma anche all'inizio, che la lezione è dedicata alla refuah shlemana, pronta guarigione di Sharon ben Biche Evelin Chaya. Allora, dunque riprendo. Buonasera anche a te, carissima, da Roma. Abbiamo di tutto, Sheti Ubrio. Allora, stavo ricordando la parasha di Shmini con Rosh Chodesh Nissan 2449 in data ebraica, ovviamente, dove la Shekhinah si posa sul Beit HaMikdash. Poi in questa parasha e quello stesso giorno abbiamo un episodio drammatico dove i primogeniti di Aaron, il sommo sacerdote, dunque Nadav e Avihu, vengono a mancare molto vicini a Kadosh Baruch Hu. Abbiamo un po' durante la settimana ci siamo soffermate le possibili motivazioni per il quale sono stati diciamo uccisi per mano di Hashem, tramite questo fuoco che è penetrato nelle narici, che ha lasciato intatto le loro tuniche, i loro corpi. E poi abbiamo appunto il comandamento di Hashem a Mosè, che ha trasmesso a sua volta a Aaron, il fratello, ai due nipoti superstiti, di non piangere i defunti, di non, in quel caso, l'eccezione alla regola. E prima abbiamo il comandamento ai cugini primi di prelevare i corpi inanimi e per non confondere appunto quel giorno di immensa gioia con il lutto, ecco perché non potevano in quel giorno, anche essendo non solo i cugini, ma anche i fratelli, non potevano attuare tutte le, diciamo, quello che di solito si attua quando si è in lutto. E subito dopo questo episodio c'è l'insegnamento proferito da Moshe Rabbeinu, che non da, pardon, direttamente ad Aaron, cioè la parola di Moshe direttamente ad Aaron in questo caso. Ovviamente siamo abituati che dico Moshe, ma in realtà appunto l'eccezione, dove c'è il divieto assoluto di entrare appunto nel Mishkan dopo aver bevuto del vino, dunque in stato di ebbrezza. E poi Mosè commette un errore, conseguenza la collera, poi ammette pubblicamente il suo errore, cosa che sottolinea la sua qualità particolare tra tutte le grandissime qualità di cui era donato, dotato da Hashem, che Hashem gli aveva donato, voglio dire, e quella dell'umiltà assoluta, cioè proprio era rappresentante di quello che era. Poi la parasha continua con le leggi alimentari, tutti i segni che distinguono gli animali kasher da quelli non kasher, tutto nei dettagli, e questo molto in sintesi sulla parasha. e ci sarebbe un mondo di spiegazioni molto interessanti, però oggi mi voglio soffermare più sull'Haftarah e, come ogni giovedì, sull'ottica della Chassidut, dunque studieremo insieme una bellissima Sikha del Rebbe Lubavitch che ci spiega appunto l'Haftarah della Parasha di Shmuel. Allora, l'Haftarah si trova nel libro di Shmuel 2, Samuele 2, capitolo 6. Allora, si leggerà da Passuk 1 a Passuk 19, poi rito milanese, torinese, sefaradita per essere precisi, italiano in genere fino a, anche se continua col prossimo Perek, e così anche per gli Ashkenazi. Allora, noi faremo tutto dunque il Perek Vav, che però da 1, dunque non solo a 17, ma a 23, e poi il capitolo 7. E poi approfondiremo con una, come dicevo, è una bellissima Sikha del Rebbe. Allora, abbiamo David HaMelech, Davide Re Davide, che raduna tutti gli uomini migliori del popolo di Israele, che erano già venuti alla sua incoronazione, più precisamente 3.000 uomini, e quando l'avevano dunque nominato re a Hebron, dunque c'era questo primo raduno, poi un secondo raduno che ritroviamo qua, ecco perché infatti il Passuk parte, no? Capitolo 6, Passuk 1, va Yosef od David. Dunque, nuovamente radunò nuovamente perché si riferiva al primo raduno, quello nel quale fu incoronato re. E questo è il secondo raduno, dove si presentano 3.000 tra i migliori uomini del popolo di Israele. David HaMelech si alza e con tutto il popolo si mosse da Baaleiuda, dove luogo dove si era riunito, per portare via l'arca sacra, l'Arona Kodesh, che era chiamata il nome di Hashem, nome di Hashem delle schiere, che risiede al di sopra dei cherubini, dunque questo nome che viene dato. E cosa succede? Misero l'arca di Hashem sopra ad un carro nuovo. E qui, per tanti di voi che si ricordano, che nel libro di Bamidbar, capitolo 7, Passuk 9, chi ha il Humash a portata di mano può anche controllarlo, e vi posso dire anche la pagina così almeno lo seguite. Allora, pagina 583 per chi segue sul Humash di Moise Levi, dove cosa è scritto? Che i figli di Kehat, allora la tribù di Levi, come tutti sapete, era suddivisa in tre. E allora, Gershon, Kehat e Merari, discendenza di Gershon, di Kehat e Merari. E ai figli di Kehat non diede nulla in quanto erano incaricati del servizio degli oggetti sacri che dovevano trasportare a spalla, e attenzione, dovevano trasportare a spalla e non in un altro modo. E qui invece cosa vediamo? Che misero l'arca di Hashem, l'Arona Kodesh, sopra un carro, dunque non a spalla, e la portarono via dalla casa dove si trovava, che era la casa di Avinadav, che si trovava poi a sua volta nella collina, e qui troviamo due personaggi, Uzza e Ahio, che erano i figli di Avinadav, che conducevano questo carro nuovo e lo portarono via dalla casa del padre, e però venendo appunto con l'arca di Hashem, mentre Ahio, il figlio Ahio, dove abbiamo Uzza e Ahio, Ahio cammina davanti all'Arona Kodesh e Uzza dietro. Intanto David HaMelech e tutta la casa di Israele facevano festa davanti a Kadosh Baruch Hu, rappresentato da questa sua arca, dall'Arona Kodesh, con ogni, ecco, e non potevate mancare infatti le prof di musica ragazze oggi, per quello anche ci tenevo, con ogni genere di strumenti fatti di legno di cipresso, arpe, liuti, tamburelli, sonagli, cembali. Come vedete, si parla di voi. E quando giunsero finalmente all'aia di Nahon, Uzza, abbiamo i figli di Avinadab, Uzza e Ahio, vi ricordate? Dunque, Ahio che cammina davanti e Uzza cosa fa? Stende la mano verso l'arca e l'afferra perché un toro l'aveva fatta scivolare. E mi dite, ah, benissimo, no? Perché non si rompa. Che... In realtà è stata una colpa molto grave, al punto che Hashem, come vedremo subito, si accese d'ira per aver pensato appunto che l'arca, che tornando addietro, quando venne Israele, avevano attraversato il Giordano dopo la dipartita di Moshe Rabbeinu con Yoshua che le ha fatte entrare in Eretz Israele, tutto attraversando il Giordano, l'arca, l'Arona Kodesh, era quella che sosteneva chi li trasportava, dunque i figli di Kehat, che erano quelli che la trasportavano, ma era solo il gesto di trasportare, di fatto era l'arca che trasportava loro. E dunque, quando Usà, appunto pensando che l'arca non potesse sostenersi ora da sola, dunque l'afferrò e Hashem a quel punto lo colpì in quel luogo per questo suo errore e morì accanto all'arca di Hashem. Vediamo adesso la reazione di Davide Amelech. Davide Amelech si irritò per l'impeto con il quale Kadosh Baruch Hu, Dio, si era scagliato appunto contro Usà e diede a quel luogo col nome di Perez Usà. Allora, Perez è di Frotz, no? E proprio da questa impressione di agire d'impeto, e nome che è rimasto fino ad oggi. E quel giorno, dunque, Davide Amelech ebbe timore di Hashem e disse: come potrà arrivare fino a me l'arca di Hashem? Dunque, già tutta questa gioia, hanno preso finalmente l'arca di Hashem, volevano portarla. E poi c'è stata questa tragedia. Quello è qui anche nesso con la parashah, con la morte appunto dei figli di Aaron. Allora, dunque, David non volle che l'arca di Hashem fosse rimossa per portarla presso di lui, dove precisamente all'interno della città Ir David, quello che che viene definita Ir David fino a oggi, chi va a Gerusalemme visita Ir David, io l'ho visitata a suo tempo più volte e soprattutto il giorno della bar mitzvah di mio figlio Daniel David, che l'ho portato appunto a Ir David, siamo andati sulla tomba di David Amelech, ho fatto tutte le mura molto belle. E dunque David Amelech vuole riportare l'arca a Ir David, ciao carissima anche a te, ma la indirizzò invece, dopo questo atto tragico della morte di Usà, figlio di Avinadav, dunque la indirizza a casa di Ovededom, Ovededom che era un Levì, come ci precisa Rashi, dunque Ovededom il Gittita, e rimase lì l'Arona Hashem, l'arca di Hashem, per 3 mesi. Cosa successe? In quel caso invece Hashem benedisse Ovededom e rese molto numerosa tutta la sua famiglia e sua moglie e le 8 nuore, ognuna rimase incinta di 6 gemelli alla volta, quello che ci riportano anche al Shemot, che abbiamo adesso festeggiato la festività di Pesach con le donne che allora ogni donna dunque partoriva 6 gemelli alla volta. E qui dunque segno di grande brachà, di grande prosperità. A quel punto furono riferite, fu riferito a David che Hashem ha benedetto appunto la casa di Obed-Edom e tutto quanto gli appartiene, grazie al fatto che l'Arona Kodesh appunto si trovava in casa sua. A quel punto David decide di trasportare, sì, finalmente l'arca con immensa gioia dalla casa di Obed-Edom fino a dove risiedeva lui, ossia la città di Davide, Gerusalemme. E ogni volta che coloro che trasportavano l'arca avevano compiuto 6 passi, cioè ogni 6 passi, Davide Amelech sacrificava un bue e un pingue toro in segno di riconoscenza a Kadosh Baruch Hu. E non solo, cosa vediamo, e poi ci soffermeremo su ciò, David danzò davanti ad Hashem con tutte le sue forze, con tutte le sue energie, ed era avvolto da una tunica di lino. Vi lascio in suspense, ricordatevi di questo passo. Poi tutta la casa di David trasportarono appunto l'Arona Kodesh con grande clamore e al suono dello shofar. Oggi vedete che la musica viene proprio, c'è questo accento sull'importanza della gioia e accompagnata appunto dal suono di tutti questi strumenti, prima che abbiamo visto, arpe, liuti, tamburelli, sonagli e cembali, qui lo shofar anche. E mentre l'arca appunto giungeva nella città di Davide, Michal, figlia del re Saul, guarda fuori dalla finestra e vede il marito David che saltava e danzava. Un po', come ci diremmo oggi, un po' scatenato, no? E lo disprezzò in cuor suo. Ricordatevi anche di questo. Poi portarono l'arca di Hashem all'interno, la sistemarono al posto, al centro del Mishkan, che David aveva allestito, e David HaMelech offrì davanti a Hashem sacrifici di Olah e di Shlamim, categorie di sacrifici che stiamo studiando e abbiamo studiato. Poi, quando terminò di offrire questi sacrifici, benedisse il suo popolo nel nome di Hashem, nome dell'Eterno, no? Hashem è Dio, è delle schiere. Un altro punto in comune con la Parashah, che in questa Parashah, quando appunto c'è stata la Shekhinah che si è posata sul Betamidash, sul Mishkan, perdon, Mishkan dopo, sarà il figlio di David HaMelech a costruirlo, come lo vedremo alla fine dell'Aftarah. E dunque Aaron HaKohen, investito per la prima volta del ruolo più importante in assoluto che quello del sommo sacerdote, e l'abbiamo visto nella Parashah, come ha levato le mani, quello che i Kohanim, tutte le sinagoghe che abbiamo, sia durante la settimana, dipende dal rito sefarad, di Ashkenaz, durante le feste, vediamo i Kohanim che benediscono e alzano appunto le mani, come l'aveva fatto Aaron il giorno della sua investitura, ossia Rosh Chodesh Nissan 1449, e qui anche David, re di Israele, che benedice il popolo e non solo, distribuisce a tutto il popolo, tra l'intera moltitudine del popolo di Israele, tra uomini e donne, a ognuno un pane, una porzione di carne pari a un sesto di un bue, per capirci, e una botticella di vino, e tutto il popolo poi fece ritorno a casa propria. Dunque, un giorno di immensa gioia, e David torna a benedire la propria casa, dunque la propria famiglia, Michal, la moglie, gli esce incontro. E cosa dice al marito, re di Israele? Con quanta mancanza di dignità si è comportato oggi il re di Israele, esponendosi agli occhi delle schiave e dei suoi servi, come può esporsi un qualunque buono a nulla? Cosa gli risponde Michal? Ah, no, no, cara moglie, io ho danzato davanti ad Hashem, l'Aron, l'arca divina, davanti ad Hashem, che a proposito, parlando di Hashem, del nostro Dio, mi ha scelto al posto di tuo padre e al posto di tutta la tua famiglia, affidandomi il dominio sul popolo dell'Eterno, sul popolo di Israele. Dunque, pertanto, è davanti ad Hashem che ho gioito, preciso e sottolineo, e se anche mi fossi abbassato più di così, come ho fatto, mi fossi svilito anche ai miei occhi, davanti alle schiave di cui parli, in realtà, proprio non solo mi hanno mancato di onore, cioè o loro mi mancano di onore nei miei confronti, ma anzi. Passuk seguente cosa dice? Che da quel giorno, da quel momento in poi, fino a quando morì, Michal non ebbe più figli. Mi lascio in suspense e poi cioè, svilupperemo, Bezrat Hashem, questi punti che ci lasciano un po' perplessi. Allora, quando poi David HaMelech si stabilì nella sua casa e Hashem gli concesse tranquillità da tutti i nemici, perché ricordiamo che David HaMelech fu oppresso, perseguitato, sia personalmente dallo suocero Re Saul, sia da tanti ebrei, sia dagli innumerevoli nemici. E finalmente, quando si stabilì nella sua casa, Hashem concesse a David HaMelech tranquillità da tutti i nemici che lo circondavano, e disse David al profeta che era il profeta Natan, e qui ricordiamo la mamma di Natan, la nostra carissima Shilat Francesca e tante altre che hanno dato questo bel nome. E vedi ora, io abito in una casa di legno, di cetro, mentre l'arca di Hashem dimora in una tenda fatta di tessuto. E Natan rispose a David Amelia: qualunque cosa tu abbia in animo, fai e attuala, perché Hashem è con te. E quella notte, quella stessa notte, la parola di Hashem si rivelò al profeta Natan, che gli disse: va dal mio servo David, e qui servo David come Mosè, umiltà, che riprenderemo, e il Didi così ha detto a Hashem: vorresti essere tu a costruire una casa per me perché io vi dimori? Infatti, dice Hashem, dal giorno in cui feci uscire il popolo ebraico dall'Egitto fino ad oggi non ho mai dimorato in una casa, e mi sono, un attimo, oh, oggi abbiamo le due mamme, no? È bellissimo, però la mamma di David non poteva mancare oggi in particolare. Carissima,
Chiedo
allora
scusa, sono entrata
no,
adesso.
ci mancherebbe,
Raggio solo
tranquilla,
adesso perché ero al telefono di
tranquillissima,
Marco, una persona che non sentivo
tranquillissima,
da anni.
tranquillissima. Allora, stiamo parlando di David Amelech anche oggi, vedi? Lei che ha dato il nome David a suo figlio, non solo io, te e tante altre, Baruch Hashem. Allora, abbiamo questa rivelazione del profeta Natan. E che dice: tu profeta, vai dal mio servo David. Hashem al profeta dice: vai dal mio servo David. Dice: così ha detto Hashem, se vorresti tu costruire una casa per me dove io dimoro, infatti dal giorno in cui feci uscire il popolo ebraico dall'Egitto non ho mai dimorato in una casa, mi sono mosso in una tenda e poi nel tabernacolo, che questo Mishkan. Allora sapete che il primo Mishkan era nel deserto per 40 anni. Quando sono entrati in Israele, poi c'era il Mishkan, tabernacolo a Shiloh, in questa località che si chiamava Shiloh. E questo tabernacolo era però, come riporta anche Rashi, era scoperto. Dice Hashem: io da quando sono fatto uscire dall'Egitto, il popolo ebraico, non ho mai dimorato in una casa fissa, ma in una tenda e poi in questo tabernacolo scoperto di Shiloh. E in qualunque luogo mi sono spostato con tutti i figli di Israele, ho forse mai detto parola a qualcuno dei capi delle tribù che ho nominato a condurre il mio popolo? Perché non mi avete costruito una casa di legno, di cedro? Ora, così dirà il mio servo David, così ha detto Dio delle schiere, ti ho preso da una capanna di pastori, come ben sappiamo, David Amelef, che era pastore, mentre andavi dietro al gregge, perché diventassi guida del mio popolo, popolo di Israele. Io, Hashem, sono stato con te ovunque sei andato, ho abbattuto davanti a te tutti i tuoi nemici, ho reso grande il tuo nome, di modo che diventasse come quello dei grandi del mondo. Ma per il mio popolo Israele, quando poi regnerà tuo figlio Shlomo, Salomone, desidero rendere il paese un luogo ancora più tranquillo. E come tutti sappiamo, i 40 anni del regno del figlio di David Amelech di Shlomo furono i 40 anni di non solo di pace, dove c'era anche il Beit HaMikdash e la pace, i più simili e vicini a quello che mo molto presto vivremo, ossia l'era messianica. Dunque insedierò il popolo in modo che dimori nel luogo che gli appartiene, cioè la terra di Israele, che non debba più aver timore, e invece le genti inique, ne avlà, che stiamo ancora subendo, non lo affliggeranno più come accadeva prima, come infatti vi ho detto, periodo di Shlomo HaMelech era periodo veramente di pace. Ti concederò tregua anche da tutti i tuoi nemici. E Hashem, comunque tramite la mia profezia, oggi ti dice, dice Natana David, che Hashem farà di te una casa reale, e quando i tuoi giorni saranno giunti al termine e giacerai con i tuoi padri, io Hashem assicurerò come stirpe regale la tua discendenza, quella originata dalle tue viscere, consoliderò, pardon, il suo regno, e tuo figlio Shlomo costruirà lui, non te, una casa a mio nome. E io renderò il trono del suo regno stabile per sempre. Però sappiamo che i figli sono come i padri. Una delle motivazioni che vi do così molto velocemente, il perché David non ha meritato di costruire lui il primo Beit HaMikdash, perché per quanto tutte le guerre che lui ha combattuto erano guerre per Hashem, per salvare il popolo ebraico, per proteggere il popolo ebraico, sta di fatto che, essendo in guerra e per difesa, ha dovuto uccidere i nemici. Dunque, avendo sangue, dovuto uccidere, dunque non poteva lui essere colui che avrebbe costruito la casa di santità e di pace. E dunque Hashem, tramite profeta Natan, continua e trasmette a David HaMelech: sarò per tuo figlio, dice Hashem a David, io sarò un padre per lui e lui sarà un figlio per me. Cioè, immaginate. Perciò, quando commetterà qualche peccato, lo castigherò con la verga da parte di uomini. Adesso non entro, ma è molto interessante che riporta questi uomini che erano dei demoni. Vabbè, adesso non entriamo. E con afflizioni recate da Shmadai, che appunto era uno dei demoni, figli di Adamo, e nati quando, dopo la morte di Abele, si separò dalla moglie per 130 anni. E poi, vabbè, cioè, non entro in tutti i dettagli, però questi spiriti maligni che hanno generato questi demoni. E, però dice, attenzione, la mia misericordia non si allontanerà da David, dalla sua stirpe reale, così come fece anche con Shaul, che ho rimosso dal trono in tuo favore, e tramite lui la tua dinastia e il tuo regno dureranno per sempre e sarà stabile per sempre. Così Natan parlò a David con tutte queste parole, secondo tutta questa visione. Adesso arriviamo allo sviluppo. Ah, che bello! Ce l'hai fatta, Simonetta! Bellissimo! Allora, sono contenta di vedervi tutte, una a una, mi raccomando, un abbraccio a tutte, che saluto, non, ecco, saluto man mano. Allora, approfondiamo adesso quest'Aftarah che si legge appunto dopo la Parashah. Allora, e dunque abbiamo visto, veloce sintesi anche per quelle che si sono aggregate, anche per capire bene, per poi appunto entrare nello specifico. Allora, abbiamo visto come l'arca di Hashem è stata dunque trasportata da David HaMelech dalla casa di Obed-Edom, Gittita, nella città di David, e qui e lì abbiamo visto, no, come David Meharkeu. Allora, dobbiamo ritrovare anche i termini. Allora, io vi dico i psukim, poi vi dico i termini sia in ebraico che poi in italiano. Allora, abbiamo, prima che arriva l'arca in città, abbiamo David che danza davanti ad Hashem, davanti all'arca, nel senso davanti ad Hashem, con tutte le sue energie, ed è vestito di questa tunica. Quando l'arca giunge nella città di David, cosa vediamo? David saltava e danzava. Dunque qui balla, danza con tutte le energie, qui abbiamo altri due verbi, saltava e danzava. E allora ricordatevi di questi punti. Allora vediamo il perché di queste differenze da fuori, prima di entrare in Ir David e una volta entrato. E poi dobbiamo anche capire cosa intende per questa tunica di lino? A noi, quando il termine che riporta l'Aftarah è Ephod Bad, cioè il David. Ephod Bad noi l'abbiamo ritrovato nelle 8 vesti del sommo sacerdote. Ma attenzione, le vesti del sommo sacerdote poteva indossarle appunto solo e soltanto un sommo sacerdote. Allora, a che veste si riferisce? Come poi ci spiegherà anche il Rebbe adesso, si riferisce a questa tunica di lino che veniva indossata dai profeti, dai Nevi. E allora, poi abbiamo visto insieme, vi ricordate, quando dopo che David, un po' chiamiamolo, si scatena, salta, danza, no, capriole, di tutto di più, davanti all'arca di Hashem, con questa gioia che veramente incontenibile, nel vero senso della parola, e la reazione della moglie, Michal, figlia di Shaul, e come abbiamo visto, dice: ma con quanta mancanza di dignità ti sei comportato, tu che sei re di Israele, come ti sei esposto davanti agli occhi delle schiave e dei servi, come uno qualunque, con qualunque buona nulla. E come abbiamo visto la risposta, come risponde David, sembra una discussione tipica tra marito e moglie. Ah, tu mi stai criticando, eppure Hashem, tra tuo padre, primo re di Israele, Shaul, e me, ha scelto me. Infatti, Shaul è stato rinnegato e io invece sono stato unto re al suo posto. Allora, un attimo, fermi tutti, stiamo parlando di David Ameller, stiamo parlando di Michal, che poi è il nome di mia nipote, tra parentesi. E dunque, bisogna capire che sono altri livelli, non certo quelli che possono sembrare a prima vista una lite fra marito e moglie classica, mai sia. Allora, per capire tutto ciò, partiamo da questa tunica di lino. Il Rambam Maimonide, appunto, che ricorda che, come dicevo prima, l'Efod Bad sarebbe, lo ritroviamo tra uno degli 8 vesti del sommo sacerdote, ma non in questo caso. E perché infatti nel caso del sommo sacerdote non era di lino, ma anche, cioè solo di lino, ma anche di tchele, di adamantio, di tutti anche altri tessuti. E poi porta anche una prova alle sue, la sua affermazione, riportando il profeta Shmuel. E poi conclude, dice, questa tunica di lino veniva indossata dai figli dei profeti o comunque da chi meritava che la Shekinah, che è la presenza divina, si posasse su di lui, questo spirito, no, sacro di Kodesh. Anche per dunque far sapere che è arrivato dunque a questo livello che avrebbe potuto essere un Kohen Gadol. Poi di Kohen Gadol ce n'è solo uno, però diciamo l'individuo stesso in questo caso che si è talmente santificato che è arrivato al livello appunto di una grandissima Kedushah. E siccome appunto la profezia è un livello diciamo superiore. E infatti la Shekhinah, la profezia, che cos'è? È questo spirito divino che si rivela alla persona, come abbiamo visto con il profeta Natan, a proposito. E su chi si può posare la Shekhinah, come viene elencato anche, è solo su una persona. Chacham, Gibor, Ashir, Balcomah, dunque saggio, intelligente, eroico, ricco, importante nel senso che lotta contro i suoi istinti, che si eleva spiritualmente, e poi tutta la lista dunque delle qualità che adesso non elenco tutte, e dunque tutto ciò anche si riflette, come l'abbiamo visto nel tabernacolo, nel Mishkan e poi nel Beit HaMikdash, anche sulle vesti, infatti tutte le persone come Quanim e Levim avevano delle vesti particolari, sacre, così anche i profeti. E dunque, ciao carissima, Bruhaba. Allora, stiamo parlando, ecco, a proposito della tunica di lino, tutta in bianco, vediamo, col turbante venuta, parlavamo delle vesti del sommo sacerdote, dei Quanim, nello specifico, riguardo alla nostra frattara dei profeti e dunque di Davina Mele, e qui ci è venuta, ecco, col turbante bianco e la maglia bianca, super in tema, fantastica. Allora, poi mi ricordo qualcosa, ma dopo, questa Hashem, di me. Allora, tornando al Maimonide, che a sua volta fa riferimento al trattato di Yerushalmi, che la città dei Quanim, la famosa città di Nov, dove c'erano 85 Quanim, che tutti indossavano questo efod bar di cui si parla nell'Haftarah, di questa tunica bianca che abbiamo visto che David indossava, e la Gemara, i saggi della Gemara, pongono come domanda, dice, ma come efod bar? Efod bar, come abbiamo visto prima, non è uno delle vesti del Kohen Gadol, e di Kohen Gadol ce n'è solo uno, allora lì la Gemara spiega che tutti erano al livello di poter, cioè del potenziale, diciamo, di essere qua. E allora, a proposito appunto di profezia, tornando a Davide, per uno dei preparativi, diciamo, che la persona profeta deve fare per poter meritare questa luce divina è quello che viene definito la hitvodedut, dunque l'appartarsi, e che appunto appartarsi di solito lo si fa fuori dalla città, no? E dunque, e qui torniamo a quello che abbiamo vi ricordate all'inizio, ho detto perché la differenza tra l'esultanza di David Hamelev prima, davanti all'arca di Hashem, prima di entrare nell'Ir David e poi dopo molto di più. Allora abbiamo detto che per prepararsi a questa luce divina, chiamiamola così la Shekhinah, uno dei criteri è di appartarsi e dunque fuori dalla città. Dunque, quando David HaMelech era fuori dalla città, dunque è lì dove ha avuto più Shekhinah, ecco perché lì e solo lì viene sottolineato diciamo, il fatto che era rivestito da questa tunica di lino e anche perché la sua gioia era parziale, perché come sappiamo, la gioia non può posarsi se non che nella no, la gioia, la Shekhinah, pardon. La Shekhinah non può posarsi se non che nella gioia. E dunque, per poter, infatti, nessun Navi, anche i più grandissimi tzaddikim, l'abbiamo visto da Jacob Avinu, che per 22 anni era in lutto, un lutto che poi si è rivelato inutile, tra virgolette, nel senso che Yosef, il figlio, era di fatto vivo, ma lui non lo sapeva. Infatti, in questi 22 anni Hashem non si era rivelato a lui, perché Hashem non si rivela se non che in una persona che è colma di vera e profonda gioia, pura gioia. E dunque abbiamo visto dunque David HaMelech che fuori dalla città, dunque in un luogo appartato, lì riceve questa grande santità e questa profezia. Ecco perché viene sottolineato il fatto che era rivestito di questo efod bad, che come abbiamo detto e ricordo non era l'efod bad di quella tunica del Kohen Gadol, ma la tunica che indossavano i Nevi'im, i profeti, o quelli che erano arrivati a livello di poter potenzialmente ricoprire il ruolo del Kohen Gadol. E quando entra in città, allora troviamo i verbi mefazzesu mecharker, dunque questa gioia appunto espressa in modo esponenziale, diciamo, che saltava, danzava. E allora, come abbiamo detto, o come volevo precisare piuttosto, viene spiegato nella Hasidut che quando la gioia è quella vera, quella sincera, quella santa, quella sacra, dunque infinita, che tocca l'anima nel profondo, allora arriva a avvolgere tutto l'essere della persona fino ad arrivare appunto ai piedi, che di fatto sono quelli che ballano e coinvolgono tutto il corpo. E dunque abbiamo questa gioia dunque grandissima da parte di David HaMelech. E adesso poi possiamo anche capire perché Michal, allora, no, la reazione della moglie Michal. Prima però c'è appunto una differenza di una gioia, dicerebbe, calcolata e una gioia invece, come abbiamo detto prima, incontenibile, nel senso buono, attenzione, della parola. Allora, quella calcolata è adesso è festa ed è una mitzvah essere gioiosi e dunque ballo e dunque mi sforzo e dunque sono gioioso. E dunque c'è una motivazione particolare, c'è anche uno sforzo. Poi c'è quella gioia che di livello ancora più alto, che è la gioia quella che avvolge tutta la persona, che appunto sempre, ovviamente parliamo di gioia nella Kedushah, come in questo caso dove David, re di Israele, uno dei più grandi eroi della storia, forse anche del mondo, non solo della storia ebraica, nel corso dei millenni, dunque eroe sia non solo in guerra, ma anche a livello spirituale, e a suo tempo abbiamo fatto. E vi ricordate, ho impartito una lezione su David HaMelech, su tutte le sue qualità. E lui, quando però si trova davanti a quello che rappresenta la divinità, ossia quest'arca che dunque, che tutte sapete, in essa c'erano le tavole della legge e dunque la volontà divina, perché la Torah, le tavole della legge rappresentano la volontà divina, lui davanti a Hashem, davanti alla volontà divina, non è niente e nessuno. E questo ci riporta anche all'umiltà che abbiamo visto in questa parasha di Shmini di Moshe Rabbeinu. E dunque, per arrivare, diciamo che sono mille altri dettagli, ma vabbè, sarò breve. E dunque, arriviamo alla risposta di Davide Amelech Alamà. Dice: io davanti a Hashem, davanti all'arca di Hashem, non sono niente, nessuno, a differenza di tuo padre. Torniamo indietro un attimo nella storia. Cosa succede? Shaul HaMelech viene insignito del ruolo di primo re di Israele, viene definito anche un grandissimo tzaddik, Mishich Mo Vamala. E Shaul era veramente, no, dunque sia fisicamente molto alto, ma e soprattutto spiritualmente, ovviamente. Però purtroppo Shaul HaMelech commette un errore capitale che gli costerà la vita, diciamo, la vita, perché entrerà in una depressione tremenda, perderà questo ruolo di re. E tutto perché? Perché ha usato la sua fredda, ha fatto diciamo, un freddo calcolo intellettivo rispetto al comandamento di Hashem. Allora, tornando indietro, come dicevo, Hashem comanda tramite Shmuel a Shaul, Shmuel allora profeta, di a Shaul di annientare il popolo di Amalek, non lasciare superstite niente e nessuno, né uomini né donne, né, neanche il gregge, neanche gli animali, non deve rimanere ricordo di questo popolo, che era l'emblema della crudeltà e della malvagità immane, e qualche discendente noi l'abbiamo assaggiato, è solo anche un anno e mezzo fa, e continuiamo, giusto per capire di che livelli di crudeltà immane parliamo. E dunque, di Amalek, quando si parla di una crudeltà, cioè fuori, infatti sapete che, come conoscerete, e vi ricordo l'ultimo passo di Parashat Beshalach, chi ha dal Keskam Hamal Hashem Dordor, e Rashi spiega che perché è scritto Kes e non Kisse, trono, no? In tedesco scrive Kisse con la Aleph, perché manca la Aleph, e Ka, no, tetragramma, è scritto a metà e non per intero, perché, come dice Rashi, e ricorda che il nome divino, tetragramma, e il trono divino non saranno completi finché il nome e l'esistenza di Amalek non sarà eliminata dalla faccia della terra. E dunque, allora, primo re di Israele aveva questo compito di annientare questo popolo, che era l'emblema della crudeltà, della malvagità, del male. Cosa fa Shaul? Dice: oh, peccato, anche perché il popolo dice: ma no, ma re, ma guarda che gregge, mai visto un gregge di così alta qualità. Non è peccato sprecarlo? Portiamolo e sacrifichiamolo ad Hashem. E qui Hashem, come si direbbe umanamente, però Hashem non è umanamente, non ci ha più visto. E si adira infinitamente con Shaul tramite Shmuel, dice: basta, tu non sei più re di Israele, non sei più degno. Tutto questo perché uno ha ascoltato il popolo. Infatti Shmuel ha detto: ma è un re che deve ascoltare il popolo o è il re che deve imporsi sul popolo, soprattutto quando è guidato da Hashem e ha un comandamento divino esplicito? Secondo, lui ha usato una sua logica. E invece, quando si tratta di comandamenti di Hashem, non bisogna usare nessuna logica. Ed è esattamente quello che Michal, figlia di Shaul, moglie di Davide, ha detto a Davide: come ti sei abbassato? E invece Davide dice: no, io non mi sono abbassato. Tuo padre ha perso tutto. E quando dico tutto, tutto, proprio perché non ha avuto l'umiltà e la sottomissione di attuare la volontà divina così come le è stata trasmessa. Io invece sono saltato, scelto da Hashem, appunto perché io davanti a Hashem non sono niente, nessuno. Sono re di Israele perché Hashem mi ha nominato, ma quando sono davanti a un qualcosa o che rappresenta la divinità, come nel caso dell'arca sacra, con dentro, ricordo appunto, le tavole della legge, dunque la Torah, la volontà divina, io non sono niente, nessuno. E questa era la risposta, dunque, di Davide, non come abbiamo visto appunto all'inizio, che sembrava, no, una mera discussione tra marito e moglie. Dunque, concludo qua, anche se vorrei sviluppare ancora tanto, perché c'è tanto da dire, Baruch Hashem, su su questa Parashah e su questa Haftarah. E sì, però vi ricordo, dunque, i protagonisti della Haftarah, allora abbiamo ovviamente David Amelech, abbiamo Avinadav con i figli Usa e Achio, e purtroppo con l'errore capitale di Usa che afferra l'Arona Kodesh e lì viene a mancare. Abbiamo, a proposito di prof di musica, che oggi siamo la musica più la voce celestiale della vostra compagna, a proposito di musica, perché ci sono gli strumenti, ma ci sono anche le voci celestiali. E allora abbiamo visto tutti questi strumenti, arpe, liuti, tamburelli, sonagli, cembali, shofar. E però, tornando però ai protagonisti, mi sono lasciata andare con la musica anch'io che adoro. E allora, protagonisti abbiamo detto, dunque, David Amelech ovviamente, Avinadav con i figli Usa e Achio, e Usa che viene a mancare. Poi abbiamo Obed-Edom, dove viene trasportata l'arca, poi appunto in casa sua. Lì, grandissima Brachà, moglie e 8 nuore, ognuna a partorire 6 figli. Poi, finalmente David riprende l'arca, la porta finalmente nella città di David. Prima di riportarla, come abbiamo visto, era avvolto da questa tunica di lino, viene sottolineato prima, danza davanti a Hashem con tutte le energie. Una volta entrato in città, saltava e danzava perché la gioia era già oltre, come si dice, e la reazione di Michal quando vede il marito. Poi David Amelech che chiede, tramite profeta Natan, di poter costruire un palazzo reale degno del re dei re di Akadosh Baruch Hu, cioè come io sono re, sono in una casa reale e gli oggetti sacri sono in una tenda o in un Mishkan come quello di Shiloh che è aperto, e allora c'è tutta la profezia di Natan cioè, che Hashem gli trasmette. David HaMelech non costruirà, molto bello che vuole costruire una dimora per me. Non sarà lui, ma sarà suo figlio, per il quale io sarò come un padre e lui sarà per me come un figlio. E dunque tutte le bellissime brachot con le quali si conclude l'Haftarah. E voilà, dunque bellissima Parashah con tutti gli argomenti che abbiamo ricordato all'inizio, bellissima Haftarah che abbiamo, diciamo, sviluppato un po' appunto sotto l'ottica della Kabbalah, della Chassidut. E vi auguro a tutti un bellissimo Shabbat. Ricordo che la lezione è dedicata alla Refuah Shlema Mushlem di Sharon Bat Vishe Evelyn Chaya, Bechol Evareha Vegiteha Begufa Venafsha, Amen Kei Ratzon, visto che siamo anche Yom HaShoah, dunque, come ricordavo anche all'inizio, dunque, chi ha a portata di mano delle banconote o delle monete, mi raccomando, mettiamo tutti insieme il ricordo di tutti i caduti, Tzedakah, Le'inui Nishmat Kol HaNirtzachim al Kibbutz Hashem Bashoah, ב-7 באוקטובר, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. יהי זכרם ברוך, נשמתם בגין זמרים, זכותם יגן עלינו, השם ייקום דמם. ריקורדיאמו אנקי איפריטי, איסולדטי, אימלטי, אליוסטאג'י, לזכות, לרפואה שלמה של כל החולים, של כל הפצועים, של כל החיילים, שעברו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. לכל החטופים שיחזרו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לנו ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לנו ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לנו ועד. E propongo in conclusione di leggere tutte il Salmo 20, che tanti di voi sapete anche a memoria, e tutte insieme, chi in ebraico, chi in italiano. In ebraico sarebbe l'ideale, ma se no, almeno in italiano, lo leggo piano, così anche quelle che non ce l'hanno a portata di mano possono ripetere dopo di me il ricordo di tutti i caduti della Shoah e di tutte le guerre e di tutti gli attentati terroristici. Hashem Yikom Daman. Tutte insieme. Lam Natzeach Mizmor le
La
David. Ya'ancha Adonai Beyom Tzara. Yesagevcha Shem Elohe Yaakov. Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Isadek. Iskor Kol Minchotecha Veolatecha Yedashnei Sela. A proposito di Iskor oggi, giusto? su quattro Yizkor, che Hashem ricordi. Itellecha chilvavecha vechol atzatecha yemaleh. Neranenna vishuatecha uvshem Elohim nidgol. Yemaleh Adonai kol mishalotecha. Atta yadati ki hoshia Adonai meshefo ya'aneu mishemei kodsho. Bigvurot yeshayunna. Ele varechet ve'ele vasusim va'anachnu. Beshem Adonai Eloheinu nazkir. Hema kar'u venafal, va'anachnu kamnu vanitodan, Adonai Hoshia, Hamelech ya'aneh ve'yom kor'eh. Si usa anche dire una Mishnah, e allora diciamo velocemente insieme, se no mi ascoltate, e leggo giusto l'inizio della Mishnah di Pirkei Avot, giusto per fare una Mishnah sempre del Mishnah, così abbiamo fatto anche Tehilim e anche Mishnah. Dunque, chi ha un Siddur a portata di mano, quel Siddur Chabad è a pagina 257, se no ascoltate 2 minuti, facciamo una Mishnah anche le 2 Mishnah con la Nirzachim al Kiddush Hashem. Allora, col Israele Yeshlaim Chelek la Olam Habash, Neymar Vemech Kulam Tzadikim, Neolam Yerushuaretz, Netzer Matayim Asei Adai Yitpaer. Allora, leggo veloce, facciamo un pere, diamo 5 minuti per tutti i caduti. Ve lo leggo veloce, chi riesce a leggere con me l'ideale, se non mi seguite, e comunque faccio le veci. Moshe Kibbeh Torah Misinai Musar Alei Yoshua Veyoshua Liskenim Muskenim Lindim Mundim Misaru Alei Anshei Kres Etai Dorah Hem Amru Shoshan Vedorah Hevu Metun Imadim Veamidu Talmidim Arpe Veasu Sti Agra Torah Shimon HaTzadik Hayam Yishirei Knesset Etai Dorah Oye Omer HaShlosha Dvarim HaOlam HaMeh Alla Torah Veal Avodah Veal Gimut HaTzadik Antignos Ish Sofo Kibbel Mishimon HaTzadik Oye Omer Al Tiu Kavadim HaMeshamshin Et Harav Al Menat Lekabel Pras Ela Hevo Kavadim HaMeshamshin Et Harav Shelo Al Menat Lekabel Pras Vi Mora Shamayim Benichem Yosef ben Yoezer, Ish Tredav, Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Kibbumer, Yosef ben Yoezer, Ish Tredav, Omer, Vi Birchav Vad Lachachamim, Veve Mitapek Vafar Rakehem, Veve Shote Batzamai Divrei. E arriveremo alla Mishnah dove si parlerà di Aaron HaKohen, visto che abbiamo anche parlato nella Parashah, non a caso ho scelto questo primo capitolo, prima Mishnah del Pirkei Avot. Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Omer, Hei Yehi, ואתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו ירוש גיהינום. יהושע בן פרחיה, וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, ואבדן את כל אדם לכף ספר. ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, ומהם יהודה בן טבעי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. שמעון בן שטח אומר, הווי מרבה לחקור את העדים, והווי זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. אבטליון אומר, חכמים היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ותיפלו למקום מים רעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים תחילה. E qui arriviamo finalmente a Aaron Cohen, פסוק 12, הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וקונקלודיאמו, הוא היה אומר, מגד שמע, אבד שמי, ודלה מוסיף יוסף, ודלה יריב תלה חייו, ולהשתמש בתגה חלב. הוא היה אומר, אם אין אני לי, לי, וכשאני נעם עצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי. שמאי אומר, עשה תורתך כבה, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב, הסתלק מן הספק, ואל תרבה לאסר ומדוד. שמעון בנו אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ולא המדרש עיקר, אלא המעשה וכל המרבה דברים, לביכם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על 3 דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר, אמת ומשפט, שלום, שפטו בשעריכם. E concludiamo con Rabbi Yochanan, come si conclude quando si studiano le Mishnayot, queste tutte le Inui Nishmat, tutti i caduti, uccisi, trucidati dai nostri nemici. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, razza Kadosh Baruch Hu lizakot et Israel, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. אז כמובן, נון תותה, אביה מוקו תותו, יו פוטרופו אנקי ירי, partecipare anche a tutte queste preghiere o comunque raduni per Yom HaShoah. Allora, noi nel nostro gruppo stasera abbiamo fatto sia la Tzedakah, sia i Teilim, sia le Mishnayot, e così anche noi, giustamente coinvolte in questo giorno così solenne, così importante per tutta Israele, che ascendono in poi ci dia solo gioie, felicità da condividere per tutti noi, per tutto il popolo di Israele e per tutti coloro, ebrei e non ebrei, che sostengono il popolo di Israele e dunque amano Dio, amano Hashem. Bellissimo Shabbat a tutte voi, Shabbat Shalom Umevorach.